è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:38 minuti in questo momento, numeri di telefono per chiamarci in diretta e commentare insieme a noi i fatti del giorno. 800 24 00 24 è il numero verde, sms al 349 238 6666, la zanzara at radio24.it per le vostre mail. Subito i titoli del TG2.
Drammatica aggressione a Torino, una ragazza di 16 anni ferita a coltellate, ucciso il padre, fermato il responsabile. Rapina o forse raptus, era in cura per problemi mentali. Stupro della Caffarella, entro domani la decisione sulla scarcerazione dei due rumeni. Gioca una carta a sorpresa, l'accusa, c'è un testimone, un medico, li ha visti nel parco. Berlusconi, il governo aiuterà i cittadini meno fortunati, crisi grave ma passerà, non bisogna cambiare abitudini. Male le borse, ma Trichet parla di segnali positivi sottovalutati. Bruciavano di tutto nel termovalorizzatore di Colleferro, al TG2 la testimonianza di uno degli operai che ha fatto scattare l'inchiesta, mi hanno minacciato e sospeso. Parla la vigilessa che a Brindisi non guarda in faccia proprio nessuno, il codice va rispettato, multe a raffica, anche il figlio non sfugge, sorpreso sullo scooter col casco slacciato.
Bene, bene, erano i titoli principali del TG2, velocemente, studio aperto.
Terrore a Torino, padre e figlia sedicenne pugnalati per strada da un uomo, lui muore, lei è in gravissime condizioni. L'aggressione sotto casa, forse per un tentativo di rapina. Fermato l'assassino, è un italiano di 43 anni, era in cura psichiatrica. È un medico romano che faceva jogging alla Caffarella, il nuovo testimone che inchioda i due uomini accusati dello stupro. È stato citato oggi nell'udienza per la scarcerazione dei romeni. Domani la decisione, la difesa, le vittime hanno cambiato versione. Guardare al futuro con fiducia per uscire più forti dalla crisi. Il premier Berlusconi ha tutto campo sui temi dell'economia. Non ci sarà.
Fabbricando case, ospedali, casermoni e monasteri. Fabbricando case, ci si sente più veloci e più leggeri.
Insomma, la casa, argomento democristiano e del vecchio Partito Comunista per eccellenza, riacciuffato da Berlusconi. E siccome il diavolo si nasconde nei dettagli, la proposta del Cavaliere è quasi incommentabile, anche se in Italia poi si scatena la bagarre, come al solito. Comunque, in linea di massima, cosa vuole fare Berlusconi, cosa vorrebbe fare per scacciare la crisi? Liberalizzare un po' l'edilizia, abolire in alcuni casi la licenza edilizia, avviare una sorta di piano di edilizia popolare. Insomma, sono cose che, come ha scritto questa mattina il Foglio, possono provocare o attrazione o disgusto assoluto. Sentiamo Franceschini, il disgusto, diciamo la cementificazione dell'Italia, la posizione dell'opposizione.
C'è bisogno assolutamente di fare ripartire l'economia, le imprese, soprattutto le imprese nel settore dell'edilizia, gli artigiani non lavorano più perché le persone non hanno più da spendere, quindi tutto ciò che mette in moto questo percorso va bene, ma questo è assolutamente uno sbaglio, la proposta del governo è uno sbaglio, è una specie di cementificazione d'Italia, anche campata un po' sulla luna, perché ieri il Presidente del Consiglio ha detto: così chi ha una villa potrà aggiungere due stanze, che già dà il senso di come lui si immagina che vivono gli italiani. Gli italiani vivono al secondo, al terzo, al quarto, al quinto piano di un condominio, vivono in case bellissime del centro storico. Vorrei che spiegasse a loro dove lo ampliano questo 20%, sul pianerottolo d'ingresso o in una casa. Aggiungo una cosa, perché il rischio cementificazione, certo, è pericolosissimo, soprattutto in Italia. Nella globalizzazione ogni paese deve investire su quello che ha. Sì. Quello che noi abbiamo e che è quello che ci rende unici nel mondo globalizzato è esattamente l'Italia stessa, il paesaggio, il territorio, i centri storici. Rovinare il territorio e rovinare le città italiane.
Bocciata.
Rovinare il territorio e le città italiane è come se un paese arabo bruciasse il petrolio.
Bocciata, insomma, questa proposta. Avete sentito? No dell'opposizione dopo il no al nucleare, il no ad altre cose. Si discute anche del modo di fare opposizione. Tant'è che a un certo punto Lucia Annunziata chiede a Franceschini, ma insomma vi rendete conto che la questione dell'edilizia, la possibilità di ampliare il 20-30%, le cubature, le case popolari, un piano annunciato da Berlusconi in stile Fanfani è una cosa molto popolare, è una cosa insomma che può portare un vantaggio a Berlusconi, sentite.
Lei non pensa che Berlusconi, qualunque accusa voi fate, è molto popolare sollevando il tema di liberalizzare la ristrutturazione delle case?
Se fosse così sarebbe orribile, sarebbe peggio di quello che io posso pensare di lui, cioè l'ha fatto non perché ci crede ma perché ha un ritorno elettorale. Io penso che oggi i problemi delle famiglie italiane, anche del ceto medio, siano altri, siano arrivare alla fine del mese.
E insomma è un problema non da poco per il Partito Democratico. Intanto, oltre a Grillo, sentiremo più avanti alcune cose che ha detto nel fine settimana, c'è sempre Mastella lì in televisione, prima di candidarsi ad europei col PDL, non molla la poltrona, in questo caso la poltrona del programma dell'Avventura nel pomeriggio, e addirittura in questo caso dice rigore, rigore durante la partita Napoli-Lazio, sentitelo.
Lavezzi, dentro Lavezzi!
Rigore, rigore!
Rigore?
Ma no, rigore no. Ci danno, quindi proprio
è stato Gribari che ha giocato a pallavolo e non ci hanno dato rigore.
Aspetta,
Simone, ci vorrebbe un'altra squadra in campo, questa è la vita, non la Moviola.
Insomma, si prepara così alle elezioni europee dove sarà in lista col PDL, Mastella, commentando il Napoli, invocando rigori, eccetera, eccetera. E non solo, dicendo Reia, che è l'allenatore del Napoli, va cacciato.
La seconda, secondo me, la stagione Reia credo che sia finita, quindi Reia è al capolinea, bisogna cambiare, dare una scossa, è l'unico motivo per cui forse si può minimamente riprendere. Altrimenti ragazzi, veramente la vediamo dura tutti.
Bene, 18:45 con Mastella che si prepara così alle elezioni europee esercitandosi sulla televisione pubblica da commentatore, ma sempre lì presente, un paio d'ore al giorno, non è male nel pomeriggio della domenica. È tornato nel weekend anche Beppe Grillo a dire la sua sull'universo mondo, tra l'altro sul fatto che insomma stanno saccheggiando e saccheggeranno l'Italia, sentite.
È chiaro che adesso non hanno una lira, devono cercare soldi, come? Svendendo il territorio dei cittadini, proponendo ponti improbabili, proponendo cose tutte improbabili che non stanno in piedi, per avere subito i soldi e svendere il nostro territorio. Con le liste, se entreremo, basterà uno di voi che entra in comune, questo giochino glielo rompiamo sul nascere.
Grillo ancora sui partiti che secondo lui PD e PDL sono ormai finiti, anche se insomma raccolgono un grande consenso, sentitelo.
Credo che l'abbiate capito tutti, un governo illegale, anticostituzionale, eletto senza voto di preferenza, quindi una finta dell'opposizione, PD, PDE, PD-L, PD con la L, se, fra due anni, guardate, io ho sempre fatto delle previsioni e non era difficile non azzeccare, fra due anni guarderemo indietro, due anni al massimo, guarderemo indietro e penseremo a questi qui di oggi. E ci chiederemo, ma come è potuto succedere?
Bene, bene. Andrea, da Torino. Andrea, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Volevo fare un intervento, diciamo una proposta.
Sì.
In questo senso, l'economia, per ripartire, mi pare di aver capito, io non sono un economista, che abbia bisogno di opere pubbliche, perché le aziende private da sole non sono in grado di lanciarsi per prime, ecco, diciamo così. E allora le opere pubbliche, diciamo che mi sembra quelle più in auge, diciamo, quelle più evidenti, sono per esempio il ponte sullo stretto di Messina. Allora, io so che lei è favorevole al ponte, ma io non lo vedo particolarmente utile. Mentre invece vedrei particolarmente, io abito a Torino e ho visto che negli ultimi, diciamo, decina d'anni sono stati realizzati molti diversi sottopassaggi, diverse modifiche all'urbanistica, alla viabilità, che hanno, diciamo, migliorato la città in maniera, la viabilità in maniera eccezionale.
Sì.
E siccome secondo me ce ne sono altre, almeno tre o quattro, che potrebbero essere realizzate, ecco, io dico, ma perché non realizziamo nelle nostre città una serie di queste opere qui, no? Che al posto di fare un, ponte sullo Stretto, di cui francamente l'utilità mi sembra debba essere dimostrata ancora, diciamo, qui ci fosse già.
Sì, Andrea, adesso è inutile tornare sulla questione del ponte di cui abbiamo parlato già in maniera piuttosto ampia venerdì. Lei dice meglio fare piccole opere locali, migliorare la viabilità nelle città, eccetera, eccetera, piuttosto che grandi e magari dispendiose e inutili opere pubbliche. Io credo che però questa alternativa sia falsa. I canali di finanziamento di queste due opere sono molto diversi tra di loro. Non credo ci sia una scelta da fare, o grandi o piccole. Alcuni economisti sostengono questo, altri dicono altre cose. Naturalmente non credo che ci sia una scelta da fare, perché ripeto, i canali di finanziamento tra grandi opere e piccoli lavori pubblici urbani sono molto diversi tra di loro. La ringrazio. Vittorio da Palermo, buonasera Vittorio.
Buonasera dottore Puciano, il piacere di finalmente intervenire.
La ringrazio, dica pure.
Una cortesia, io sentivo un attimo su quello che vuole fare il governo, su un ampliamento sulla prima casa, di quello che ho capito. Di
lei l'ha capito quello che vuole fare? Ancora non è chiaro veramente.
Si è parlato di un ampliamento del 20% sulla casa, poi certamente se questo fatto diventa speculare per i costruttori, questo è un altro discorso.
Se diventa
ma
una
non
speculazione,
ci trovo niente, ascolto, non ci trovo niente di scandalistico. Se un operaio, un impiegato, un pensionato che è riuscito a farsi la casa non molto grande, riesce praticamente su una veranda, che per esempio in Sicilia già con la legge regionale le verande sono regolari, la chiusura del balcone, se non sono di prospetto e altro non l'edificio, e a questo punto sfiderei a chiunque, se non c'è una veranda dove dentro c'è un piccolo cucinino, non appena ne mette un cucinino, quindi diventa sanitario, automaticamente va il reato penale, regolamento penale, demolizione e tutto, perché diventa un grande reale e quindi cambia la destinazione dell'uso e diventa praticamente abusivismo edilizio. Dico questo, è vergognoso. Dico, non solo questo, ma basta che io le segnalo ai vigili che casa sua c'è un'alterazione all'interno, si presentano, lei deve aprire la porta, altre che privacy del domicilio,
no,
devono controllare.
Ho capito Vittorio, lei dice alcune cose che si possono fare, che si dovrebbero poter fare nel vincolo, nel rispetto di alcuni vincoli, ci sono troppi intoppi burocratici e dovrebbe essere più facile realizzarle. Credo che sia un po' l'intento della proposta di Berlusconi, ma ripeto, il problema è che si parla di cose assolutamente poco chiare, cioè l'oggetto della discussione è poco chiaro, nasce da quello che riportano i quotidiani nei giorni scorsi, da un colloquio, da una passeggiata tra Berlusconi e il suo avvocato Niccolò Ghedini, e dunque quest'idea di Berlusconi, che secondo il Presidente del Consiglio è geniale, di dare una spinta all'economia attraverso l'edilizia. Va bene. Andiamo a Civitavecchia da Pino, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Senta, rapidamente, allora intanto una considerazione su questa cosa della dittatura, di Berlusconi, eccetera. A me pare
c'è bisogno di farla questa considerazione anche stasera? La faccia, Pino?
No, lo prendevo come dire.
Adesso è 3-4 giorni che nessuno ne parla.
Nel tema che ho già, sì, del quale ho già parlato con i suoi collaboratori. Io intanto su questa cosa non concordo affatto, perché Berlusconi intanto non è che ha avuto un risultato bulgaro alle elezioni, se ne parla, ma insomma è la legge che ha dato questa possibilità, la legge.
Va bene, quella di governare, Pino, però siamo sullo scontato, vada al sodo, di che vuole parlare? È talmente evidente che non c'è una dittatura che non c'è, forse non è nemmeno il caso di tornarci sopra.
Beh, non c'è una dittatura, nel senso che questo può governare tranquillamente con i...
Va bene, d'accordo, su questo siamo d'accordo.
Non ha preso il 60%, nemmeno il 50%.
Sì, ma anche se l'avesse preso sarebbe stata la stessa cosa. Ci sono paesi dove in alcuni momenti storici un partito può avere anche il 60-70% senza che nessuno gridi alla dittatura. Magari sono problemi dell'opposizione. Il consenso ampio che ha il governo Berlusconi magari è un problema per... Cioè, significa che ci sono problemi nell'opposizione, come un tempo è successo per i laburisti, che avevano un consenso altissimo in Gran Bretagna, e i conservatori erano un po' allo sbando prima di trovare un nuovo leader. Insomma, è successo e nessuno ha pensato che la democrazia ne soffrisse. E allora, dopo questo, Pino?
Possono sempre cambiare. Le dicevo, su questa questione del piano casa, ora che ci sia bisogno di interventi anche corposi per mettere in moto l'economia è del tutto evidente, e questa questione dell'edilizia non è una baggianata, insomma, una cosa da trascurare. Il problema è che bisogna fare un'operazione che sia realistica e realizzabile. Io penso che se si vuole dare via all'economia nel campo dell'edilizia sarebbe forse più utile che si guardasse al pubblico, e cioè agli investimenti che riguardano il pubblico, laddove possono essere fatti. Io non credo che nei centri storici, sentivo questa osservazione da qualcuno che è intervenuto prima di me, si possa fare molto, anche perché li andremo, come dire, a gravare su una situazione che è già molto complicata nelle nostre città, soprattutto il traffico, eccetera.
Ma infatti sulle cose già esistenti, sui condomini, sui centri storici, non capisco come si possa intervenire, però insomma magari la fantasia, forse l'ascoltatore di Palermo prima ha ragione, forse... rendendo abitabili i balconi o non so che cosa, ma si andrebbe in deroga a mille piani regolatori. Comunque, insomma, io credo che l'unico intervento che si possa fare, anche se è molto complicato, mi fa orrore solo pensarlo in linea di principio, è un grande piano di edilizia popolare, come fece Fanfani dopo la guerra, insomma, una cosa di questo tipo, o no?
Assolutamente, sono d'accordo, però laddove ci sono già insediamenti di popolari, ma non sarebbe più utile, oltre a prevedere anche la possibilità di ampliare quelle aree, quelle zone con gli indici che possono essere modificati con legge dello Stato, ma forse sarebbe più opportuno impegnare i soldi per migliorare la qualità della vita in quelle realtà. Si deve mettere in moto l'economia, ma le strade, se andiamo a vedere soprattutto nelle zone popolari, è l'urbanistica, l'urbanizzazione è rimasta indietro, non ci sono le fogne, se ci sono messe male. Le
strade dice, se non ho capito male Pino, lei dice è inutile costruire cose nuove quando c'è bisogno di far funzionare quelle che già ci sono, e soprattutto dal punto di vista dell'urbanizzazione, i collegamenti eccetera, non è un ragionamento campato in aria, la ringrazio. Titoli del TG3.
Obama, via i limiti alla ricerca sulle cellule staminali. Da credente penso sia necessario alleviare le sofferenze dei malati. Berlusconi, la crisi è grave ma passerà. Piano casa, non per decreto, decideranno le regioni. Il PD e il via libera a cemento selvaggio. Il Papa in Campidoglio, Roma sia una città multietnica. Gli immigrati non vanno discriminati ma serve legalità. Lo stupro al parco di Roma, spunta un testimone, i due romeni erano lì, domani la decisione del riesame, la difesa chiede il ricovero di Raz. Padre e figlia accoltellati in strada a Torino durante un tentativo di rapina, l'uomo è morto, la ragazza in gravi condizioni, fermato l'aggressore. A Colleferro sequestrati due termovalorizzatori, bruciavano rifiuti tossici, intimiditi gli operai che volevano denunciare. Allarme da Bruxelles per la crisi economica, a rischio in Europa altri 6 milioni di posti di lavoro entro il 2010, borsa ancora in perdita. Danneggiata da vandali una statua della loggia dei Lanzi a Firenze, inutili telecamere sorveglianti che costano 200.000 euro l'anno.
Ebbene, bene, questi erano i titoli del TG3, andiamo a sentire quelli di Sky TG24.
Staminali svolta di Obama, la ricerca potrà essere finanziata dallo Stato.
Presidenza Rai, De Bortoli dice no, il Premier chiede un nome all'opposizione.
Pubblica amministrazione per Berlusconi è costosa, Brunetta la vuole come una Ferrari.
Allarme europeo, in un anno altri 6 milioni di disoccupati, borse Milano ancora giù.
Cina arrestati 100 monaci tibetani, fermato per 3 ore, il corrispondente di Sky TG24.
Il Papa in Campidoglio, no all'intolleranza, ma si rispettino le regole della convivenza.
Stupro Caffarella, c'è un testimone per l'accusa, il PM chiede ai rumeni restino in carcere.
Torino, 47enne, muore accoltellato per difendere la sua auto, grave la figlia.
Rifiuti tossici, sequestrato un termovalorizzatore in provincia di Roma, 13 arresti.
Monaco di Baviera, condannato a 6 anni il gigolò che ricattava Lady BMW.
Bene, bene, 800 24 00 24. Un ascoltatore mi scrive: credo che dare la possibilità di ampliamento degli immobili sia utile a tutte quelle famiglie che possono, per esempio, fare un altro piano per dare un appartamento a un figlio, Giancarlo da Bergamo. Un altro che ci segnala che in un comune a Jesolo già è possibile ampliare del 20% in più rispetto alle norme, eccetera eccetera. È stato molto critico in alcune interviste con il piano del governo un architetto molto conosciuto, molto famoso, Massimiliano Fuxas, eccoci qui, buonasera Fuxas.
Sì, buonasera.
Senta, in realtà Fuxas, qui non si è capito niente, forse qui c'è il nodo da sciogliere, è questo, perché Berlusconi ha annunciato, oltre a un piano di edilizia popolare che vedremo, no, in stile diciamo fanfaniano, anche un aumento delle cubature del 20% dell'esistente e poi nel caso di ristrutturazione ecologica anche del 30-35%. In realtà qui è difficile anche la matassa da sbrogliare con le regioni, con i comuni. Lei ci ha capito qualcosa di questo piano?
Guardi, io ho capito quanto avrete capito voi e tutti gli altri. Credo che lì c'è una dicotomia. Ad esempio, un piano, come si può chiamare, fanfaniano, perché Fanfani negli anni 50 è stato il primo a lanciare un grande piano per l'edilizia e purtroppo anche l'ultimo, un piano per le case di affitto, che oggi ne abbiamo una carenza calcolata a spanne non meno di 3 milioni, è qualche cosa di straordinario. Bisogna farlo, sarà pluriennale, si può organizzare, può dare quello che si diceva una volta, lavoro e nello stesso momento una casa alla gente. Un'altra cosa mi sembra, sperando che non sia preelettorale, perché le elezioni sono sempre vicine e allora così si fa un po' di propaganda, se non è preelettorale almeno avrebbe una giustificazione, sembra un guazzabuglio e sembra estremamente confuso, perché non si può dire alla gente che vive in un condominio che sia, dire tu ti ampli casa, quello lì no. Lo farebbe chi ha una proprietà individuale, chi ha una villetta, chi ha una piccola unità. Questo qui creerebbe già una discrepanza. Poi chi controlla il processo? La prima cosa dovrebbe essere firmato da un architetto o da un ingegnere che dà una specie di assevera che questo qui vale per tutti. Ma la cosa più grave vuol dire che noi non abbiamo più fiducia nella burocrazia e nelle istituzioni, perché non crediamo di poter far funzionare lo Stato, cioè noi chiediamo una licenza, una concessione, non ce la danno, allora che facciamo? Ce la facciamo da soli. Questo vuol dire arrendersi.
Però è anche vero, architetto Fuxas, che oggi la burocrazia spesso è di ostacolo per cose che si possono fare, non per gli abusi naturalmente, no? O no?
Il problema è questo, bisogna far funzionare la burocrazia, perché la burocrazia è espressione delle istituzioni. Se le istituzioni non funzionano, il governo la prima cosa che deve fare ordine e deve far funzionare la giustizia, abbreviando i tempi, la sicurezza, potenziando
però
la
polizia. Però non si può eliminare tutto questo, dice lei, dicendo facciamoci un'autolicenza, diciamo.
No, perché allora sarebbe l'autosicurezza, perché abbiamo le ronde, sarebbe un'autogestione della giustizia, perché eliminiamo parte dei giudici, e terzo sarebbe le concessioni, ce le facciamo da soli. Credo che la crisi veramente sarebbe arrendersi di fronte all'incapacità di far funzionare lo Stato. Io credo fondamentalmente che lo Stato e le istituzioni siano l'espressione di un paese, di una comunità, non c'è niente da fare. Se si trova qualcosa di meglio ce lo dicessero.
Senta Fuxas, a lei non sembra, anche da uomo di sinistra più o meno qual è lei, che ci sia, non nella sua reazione, da parte delle forze politiche del centro-sinistra un po' di snobismo verso queste cose di Berlusconi, che sono confuse eccetera eccetera, però toccano un punto sensibile agli italiani, o sbaglio?
Guarda, io credo che l'ipotesi di Berlusconi e Tremonti, in una trasmissione in televisione parlai di Fanfani, Tremonti era lì, ne abbiamo parlato insieme, eravamo perfettamente d'accordo che bisogna costruire un nuovo piano per l'edilizia, questo non c'è niente da fare. L'altra parte, quella che nessuno capisce, questa cosa dice, dato che non funziona lo Stato, la legge ce la facciamo da soli. Lì è il punto, che non è un fatto snobistico, cioè io non credo che sia cementificazione tutto questo, ma sia un fatto di arrendersi di fronte al non funzionamento dello Stato. Questa è la cosa che a me...
Sento un ascoltatore prima da Palermo, mi ha chiamato dicendo: possibile che io non mi posso, forse è questo il punto che vuole toccare Berlusconi, perché siamo alla ricerca anche di qualcosa di concreto di cui parlare, no? Un ascoltatore da Palermo mi ha chiamato e mi ha detto: possibile che io non mi posso chiudere, coprire un terrazzo per farmi un'altra stanza? Forse il punto è questo, no?
Ma il problema è sapere dove si trova. Se si trova nel quartiere Zen, purtroppo per lui qualunque tipo di intervento è sempre una miglioria. Il quartiere Zen è un quartiere edilizia sociale, uno di quelli peggio progettati e peggio una delle peggiori produzioni di edilizia sociale degli anni 60. Se si trova a Corviale, dove non c'è neanche un terrazzo, altro quartiere lungo un chilometro di edilizia che non è popolare, non è neanche possibile pensare all'espansione. Io credo che se non si trova uno nel centro storico, i margini per poter intervenire ci sono, ecco, io non credo che bisogna aver paura di questo, non è neanche cementificazione tutto questo, soltanto che non accetto la mancanza di regole, cioè il controllo, lo Stato presente, quello ci deve stare, non c'è niente da fare.
Grazie architetto, buonasera. Grazie a Massimiliano Fuxas. 1926 800 24 0024. Siamo ancora alla ricerca di qualcosa di concreto di cui parlare. Vi facciamo adesso ascoltare le ultime performance, diciamo, dell'ultimo anno e mezzo di un deputato della Repubblica che si chiama Barbareschi, come sapete, un attore conosciuto, PDL, il quale dopo tanti anni ce l'ha fatta entrare in Parlamento. Sentite le ultime performance, soprattutto televisive. Una di queste è con la persona che avete appena sentito, Fuxas.
La mia vita è fatta di passione, di cose che mi piace fare.
Mussolini ha fatto delle cose molto utili.
Questa è una cavolata.
Questo, no, mi spiace.
Propaganda neofascista.
E si ricordi una cosa, che la ragione per cui noi siamo dei pezzenti oggi.
Perché
la
non, siamo, Spagna, non celebriamo Mussolini.
E la Spagna è avanti a noi. E perché la Spagna ha avuto, e la Spagna ha avuto la fortuna di avere Franco fino alla fine degli anni
60. Proprio qui, vabbè.
Ha un'incontinenza fisica anche di Logorrea, però.
Una battuta sul fisico, fantastico!
Certo,
da intellettuale di destra.
Finisce Barbareschi. Se le battute sono così basse, Fuxas, poi divento cattivo anch'io. Fuxas, la vuoi smettere di dire delle sciocchezze? Ma cosa non è il mio campo? Vuoi che parli delle cose che hai fatto a Torino, che sei inquisito a Torino?
Chi è inquisito io?
Allora, c'è mezza Torino.
Dici del falso e delle stronzate.
La realtà vera poi del sud dell'Italia è che è fuori dalla legalità.
Scrittore sopravvalutato.
Saviano. Noi abbiamo un'azienda pubblica, ormai allo sbando totale, che si chiama RAI, che dovrebbe avere una mission. Abbiamo dei programmi che sono l'aio dell'imbarazzo, cioè sono un disastro, sono imbarazzanti.
Ti chiedi a cosa serve il TG1?
Beh, a cosa serve fare il deputato? Sorge spontanea invece la domanda dopo un'intervista che lo stesso Barbareschi ha rilasciato oggi al giornale a firma di Giancarlo Perna. Perché Barbareschi è attivo soprattutto come attore, almeno questo trapela dall'articolo, sta girando una fiction per la RAI, dice di non prendere una lira in quanto deputato e poi è al teatro, in vari teatri italiani, per il caso di Alessandra e Maria, commedia di Giorgio Gaber. Domanda, con tanto attivismo, quando è che onora il suo mandato parlamentare? Effettivamente, da un mesetto mi faccio vedere poco a Montecitorio, risponde Barbareschi. La sua è tra le più basse presenze in aula, 60,5%. Avrò abbassato la media in questi mesi di sovraccarico sulla scena. Ho però uno staff parlamentare di prim'ordine attraverso cui agisco. In un anno ho presentato 5 proposte di legge. 4 volte su 10, lei è assente, dice ancora Perna. Per me il lavoro si fa in commissione. Non riesco a perdere tempo in aula per ascoltare 60 persone che dicono le stesse cose. Ancora Perna. Craxi diceva dell'aula, è un parco buoi. Ha ragione Craxi, risponde Barbareschi. Preferisco fare all'esterno, ho già organizzato 2 convegni, uno dei quali sulle malattie rare. È più utile che scaldare il banco ascoltando il delirio di uno dell'Italia dei Valori. Andrebbe fatta chiarezza. E poi parla dei lavori extra parlamentari. Sentiamo la borsa 800 24 0024. In questo modo un deputato intende il lavoro in Parlamento. Avete sentito Barbareschi? Andiamo subito a Pistoia da Lorenzo. Buonasera.
Buonasera. Non si può mettere un vestito a festa con un paio di zoccoli, si diceva una volta. E quindi ognuno dice la sua, lei ha tanta pazienza. Però mi hanno sempre insegnato che l'edilizia è la fonte trainante di una nazione, per cui se poi all'edilizia ci si unisce l'energia, allora si arriva alla linfa vitale della società. Io ho sentito un servizio oggi su Rai 24 che intervistavano un suo collega dalla Cina e sembra che la Cina stia venendo fuori da questa grande crisi che c'è a livello mondiale. E la Cina ha stanziato una marea di soldi e per le industrie e per l'edilizia e per addirittura quello che riguarda le centrali nucleari, si parla di che ne facciano 60, ma soprattutto una grande quantità nelle fonti di energia rinnovabile. Ognuno poi la può
No, pensare. Lorenzo, che uno dei modi per far riavviare il motore dell'economia, per rimettere in marcia l'economia, possa essere anche l'edilizia, nessuno lo mette in dubbio. Infatti, a parte alcuni pregiudizi di fondo, parlare subito di cementificazione, dare addosso a qualsiasi cosa uno proponga, si osserva, si guarda, si giudica in maniera fredda, non con il pregiudizio. Però ci deve essere anche qualcosa di concreto, oltre all'annuncio di un piano casa e al fatto che si può costruire il 20-30% in più. Si aspetta, cioè, e al fatto che ci vuole più libertà, diciamo, nella concessione delle licenze. Ci vuole un elemento maggiore, un elemento di concretezza in più, altrimenti di cosa stiamo parlando? Marco da Perugia, buonasera.
Buonasera dottore, a lei e a tutti gli ascoltatori. Io ho sentito, tra l'altro, credo che il mio intervento cada proprio a fagiolo per tutte le interviste anche dell'altro deputato del PDL. Io sono un votato PDL, quindi posso parlare senza pregiudizi ideologici, come si dice. Però vorrei fare una proposta concreta, seria. Sono rimasto deluso, avevano promesso sul programma elettorale di abolire le province, grande risparmio, cosa assolutamente inutile. Poi siamo l'unico Stato che non si riesce a sapere il bilancio del Quirinale, quando di Buckingham Palace si conoscono perfino con il numero di bottiglie di vino presenti in cantina.
Sul Quirinale un passo in più dal punto di vista della trasparenza e del risparmio è stato fatto,
Sì, appena una virgolina. Presidente Camera e Senato, scorta a vita, cioè vuol dire 6 persone moltiplicato per i 4 turni, 6 per 4 sono 24 persone fisse dietro a non so quante, c'è la Pivetti, Bertinotti e tutti gli altri che si sono susseguiti, perché per tutta la vita questi privilegi, non per oggi o domani.
Lei dice che non si parla più dei risparmi per quello che riguarda la cosiddetta casta e anche le province, cioè non se ne parla più, secondo
85
lei.
Anni la pensione si risparmierebbe tot, benissimo, quanto si risparmierebbe riducendo certi privilegi della casta? No,
molto meno rispetto alla riforma delle pensioni, glielo posso assicurare, Marco. Non perché non voglio dire che non è un problema quello, voglio dire che i risparmi per una riforma delle pensioni, adesso stiamo parlando genericamente, sia riforma delle pensioni delle donne, sia degli uomini, eccetera, eccetera, allungamento dell'età pensionabile, non sono comparabili come risparmi a quelli che verrebbero da una diminuzione dei cosiddetti privilegi della casta, e non c'è paragone.
Dici che è una vita che li sto facendo, perché da che ho memoria politica mi si chiede di stringere la cinghia. Mi si chiede questo da quando io ho memoria politica, ma loro non ho mai visto un passo.
Guardi Marco, d'accordo, può darsi che sia così, ma loro siamo noi, non è qualcosa di diverso, non è loro, non è che sono sulla luna, sono espressione dell'Italia, non sono espressione di qualcosa di così, di, come dice Grillo, lontani dal mondo, in un altro pianeta. Loro siamo noi.
Nessuno, perché tanto noi non si può far niente, perché adesso ci vogliono togliere perfino le preferenze. Quindi
no, veramente le hanno tolte già le preferenze, non è che da quel punto di vista le hanno tolte. E pensare che una volta, e la ringrazio Marco delle sue provocazioni e dei suoi ragionamenti, e pensare che una volta le preferenze venivano considerate come un male assoluto, come la fonte di qualsiasi corruzione, di qualsiasi privilegio e di qualsiasi sperpero di denaro pubblico. Adesso siamo arrivati a rivalutare le preferenze. Pierluigi ci chiama da Latina. Buonasera Pierluigi.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Io volevo parlare della cementificazione, che io sono pienamente d'accordo con il governo in questo caso. Spero che sfrutti questo caso anche per dare una bella sfoltita alle farraginosissime regole che regolano tutte queste cose per gli ampliamenti, le costruzioni, per riferirle solo a mere questioni tecniche come distanze, staticità e resistenza.
Oggi sto leggendo l'incipit di un'agenzia ANSA: chiudere il terrazzo, sopraelevare il soffitto dell'ultimo piano per ricavare una stanzetta in più. Forse si potrebbe arrivare a questo al Consiglio dei Ministri, nel prossimo Consiglio dei Ministri. Però poi ci sono le norme regionali, le norme comunali, le cubature dei fabbricati, alcuni comuni già lo consentono, altri no. È un guazzabuglio dal punto di vista regolamentare, e soprattutto non so quanto possa incidere poi una decisione a livello nazionale. Comunque vedremo.
Poi volevo fare anche una considerazione sulla legge elettorale, visto che ne ha anche appena parlato, che mi riferivo al fatto che in Italia è da poco presente questa che non ci permette nessuna scelta, invece negli altri paesi è presente da molto più tempo, perciò i cittadini hanno avuto anche modo di provarla e di partecipare di più alla vita dei partiti, per poi poter evitare di dover scegliere una persona che non apprezzano, no? Che poi va a finire che diciamo, anche con persone come Barbareschi oppure la Carlucci, che vuole anche fare una legge per evitare l'anonimato nella rete, non so se l'ha sentito da qualche parte.
Ma sì, ne sento tante, anche quella. Cioè, pensi che c'è chi propone anche, leggevo un articolo dell'Espresso al fine settimana, un albo dei filosofi o non so di chi, di quelli che fanno training filosofico, insomma, un albo professionale, come se ne avessimo già pochi, insomma c'è di tutto. Poi in Parlamento si dice poi che il Parlamento non serve a nulla, certo se serve a proporre queste leggi. A proposito di Barbareschi, l'ultima frase dell'intervista a Giancarlo Perna è questa: l'ho beccata sul set anziché in aula, lei è eletto in Sardegna, gente che non perdona, come si giustifica? Risponde Barbareschi: so che tengono la leppa che è un coltello a serramanico, pronta, eviterò che la usino lavorando, per loro e per tutti, dentro e fuori dall'aula. E va bene, questo Barbareschi, perché poi lei ha ragione, ma gli elettori sardi potevano scegliere se votare per la lista dove è Barbareschi o no. È vero che non possono scegliere i deputati, ma si possono scegliere direttamente i deputati, ma possono, se Barbareschi fa così schifo, potevano non votare la lista dove era Barbareschi, che poi era quella del PDL. Lorenzo da Bologna, buonasera.
Sì, eccomi qua. Il che mi ha preceduto prima ha parlato degli sperperi, era su questo argomento che volevo arrivare anch'io. L'ultimo panorama c'è, cioè, lo scandalo degli ospedali ad persona, con intervista allo Iero. È una cosa spaventosa i soldi che si buttano via in questi istituti. Tra l'altro si chiede come mai che ci sono tante assunzioni, e lui dice le pressioni politiche, queste sono gli unici posti dove qui a sud si può trovare lavoro. Ecco, volevo sottolineare che quando si parla dell'economia e dove cercare soldi per andare avanti, per aiutare industrie o per aiutare le famiglie povere, si parla poco di recuperare sugli sperperi, su questi, ecco, perché tutti dicono aumentare le tasse, recuperare dell'evasione, che va bene anche quello, abbassare gli stipendi a quelli che guadagnano meglio, che anche lì.
Però lei dice bisognerebbe dare un segnale in un'altra direzione, cioè quello del taglio dello spreco. Uno, dateci almeno un segnale, e mi pare una proposta da raccogliere, la sua come quella di altri ascoltatori, almeno un segnale, le province, qualche cosa in meno sullo stipendio, non è che si ricava granché, ma è una questione anche di immagine e di simbolo. Francesca ci chiama da Varese, buonasera.
Buonasera, io non sono molto interessata al tema del giorno, anche se potrebbe essere collegato, perché è sempre attinente alle dichiarazioni che fa il Premier.
Dica Francesca, dica quello che vuole. Francesca.
Che non si capisce come sia così soddisfatto di tutto il lavoro che ha fatto il governo, secondo lui ovviamente. Perché se facciamo
lui cosa vuole che dica Berlusconi? Che è insoddisfatto del lavoro del governo? Quello che qualsiasi governo naturalmente dice che di essere soddisfatto del suo lavoro. Da questo punto di vista non mi pare non ci sia niente di nuovo. No?
A parlare, forse qualcosa riesco a dire.
No, io la lascio parlare, sto dicendo che lei si stupisce, no, Francesca, lei si stupisce del perché Berlusconi si dice soddisfatto del lavoro del governo. Io mi stupirei del contrario se dicesse un'altra cosa. Comunque, dica.
Purtroppo
dica.
La gente, come dice il professor Sartori, vive sotto cloroformio e non riflette sulle cose che sente, tanto è distratta da tante altre cose. Per cui, cominciando dall'inizio di quello che è stato fatto da questo meraviglioso governo, possiamo parlare dei 3 miliardi buttati via con l'abolizione dell'ICI, che non era assolutamente una misura necessaria, assolutamente. E glielo dice una che è proprietaria di casa, perché sì. Io ho sempre detto, allora chi paga certi affitti vergognosi cosa dovremmo dare? La medaglia. Sul piano degli affitti cosa stanno facendo? Adesso parlano di 5-6 mila alloggi di edilizia popolare, che cosa sono 5-6 mila alloggi? Non sono niente, no? Ecco, brancolano nel buio. Poi hanno adottato altre misure come la social card. Allora, hanno strombazzato 1.300.000 beneficiari. In realtà hanno posto dei limiti così bassi di reddito, di ISE, eccetera, eccetera, nei quali sono rientrate forse meno della metà. I dati aggiornatissimi non li ho, ma fino a poche settimane fa si parlava di 500-600.000. Lei mi contraddica se è vero, se non è vero.
Non ho gli ultimi dati sui fruitori della social card.
Si si parla di quello. Quindi voglio dire, hanno posto dei limiti che in fondo alla fine hanno
lei
penalizzato.
Lei dice riguarda poche persone.
Ma magari per una soglia minima, per una soglia minima hanno lasciato fuori un sacco di gente. Cosa vuole che cambi nella vita di una di due persone 100 euro di differenza? Avrebbero dovuto tenere, visto che avevano già preventivato 1.300.000 beneficiari, perché non li hanno fatti realmente entrare? Se avevano idea del bacino di utenza al quale si dovevano riferire. E quindi questa
non ne combina una giusta il governo.
Allora, hanno strombazzato a novembre che avrebbero detassato la tredicesima. Che cosa hanno fatto? Quella era una misura che metteva i soldi in tasca alla gente. A lei risulta che l'abbiano fatto? A me non risulta. Hanno però detassato gli straordinari.
Sì.
Si fa fatica a fare le 40 ore. Io lavoro nell'industria, faccio 40 ore settimanali da contratto collettivo nazionale. E si figuri chi se ne frega di quella mezz'ora di straordinario che ti capita di fare una volta ogni morte di vescovo. Va bene, ok.
Ho capito, Francesca. Cioè, secondo lei, tutti i provvedimenti, gran parte di lei ne ha elencati alcuni, dei provvedimenti in materia economica fatti da questo governo in realtà non sono serviti, adesso sto cercando di riassumere naturalmente, ad alleviare le condizioni dei più disagiati. La ringrazio e comunque in ogni caso certamente non a far ripartire l'economia. 800 24 00 24. Ho letto oggi delle cose interessanti sul Corriere della Sera, un'intervista a Carlo Ripa di Meana. Buonasera.
Buonasera,
Carlo Ripa di Meana, presidente della sezione romana di Italia Nostra, ex ministro dell'Ambiente, ex leader dei Verdi, persona conosciuta per essere negli anni un gran difensore dell'ambiente contro la speculazione edilizia, eccetera, eccetera. Lei una certa costanza, diciamo, della sua attività politica e pubblica in questi ultimi anni è stata indirizzata soprattutto a questo. Però lei dice le prime reazioni che ho sentito, diciamo, a sinistra, adesso per semplificare dico a sinistra, o comunque nel centro-sinistra, nell'opposizione, nei confronti delle cose annunciate da Berlusconi sono un po' vecchie, un po' superficiali, un po' pigri. Perché?
Perché non abbiamo ancora il testo, neppure quello intermedio preannunciato per venerdì. Si lanciano invettive, mani sulla città, cementificazione, devastazione delle campagne, sulla base di stringatissimi dispacci d'agenzia, brevi commenti colti al volo all'uscita di qualche incontro. E invece di riflettere, constatare che l'edilizia non può rimanere nello stato di torpore in cui si trova, perché ci sono problemi relativi all'edilizia, alle necessità collegate, ma anche necessità di riavviare il volano economico, dove l'edilizia da che mondo è mondo ha avuto un ruolo. In più aggiungo che così facendo il Partito Democratico, Franceschini, Lega Ambiente e così via perdono dei giorni preziosi, perché invece di appunto perdere tempo in geremia di assolutamente fuori luogo e sfruste ormai, dovrebbero cercare di influenzare con smalto e originalità e creatività il lavoro nella sede politica, governativa e parlamentare, tanto più che si sa quello che uscirà dal Consiglio dei Ministri non è che un brogliaccio da sottoporre alle regioni e poi al lavoro parlamentare, non si tratterà di un decreto legge. E quindi bene ha fatto, secondo me, Giuliano Ferrara scrivere oggi: è una proposta complessiva quella di Berlusconi che provoca attrazione insieme disgusto, è un'idea, ha ragione, temeraria, perché liberalizzare l'edilizia del tutto, come alcuni interpretano questi preannunci, comporta e coinvolge dei rischi. La corsa a costruire, così conclude Ferrara, trascina con sé pericoli bellini.
Bisogna far ripartire l'economia, insomma, c'è bisogno di idee, non si può trascurare nulla da questo punto.
Permetto di concludere, se mi dà ancora un minuto,
dica.
Con un'idea. La nostra idea si riferisce a quella parte del cosiddetto annuncio Berlusconi, che sembra descrivere una vera e propria rottamazione della, diciamo, della edilizia spazzatura.
Che sì, quella prima dell'89, che però anche qua non si capisce bene cosa significa.
Che è la tesi di un grande urbanista napoletano, Aldo Loris Rossi, e che noi come Italia Nostra Roma facciamo nostra, e che potrebbe portare delle interessanti, degli stimoli alla riflessione del governo, tant'è che entro mercoledì sera, cioè nelle prossime 48 ore, Italia Nostra Roma rimetterà queste sue riflessioni sulla auspicabile politica di rottamazione edilizia, che riaccenderebbe col consenso degli interessati e con le imprese al lavoro, mettendo in sicurezza per esempio antisismica intere conurbazioni e complessi urbani come quello napoletano tra Bagnoli e
no, ma ho capito, Rimanimana. Tra l'altro, nell'opposizione all'interno del Partito Democratico non è che tutti hanno parlato immediatamente di cementificazione. Poi è naturale che c'è il ruolo anche di chi si deve opporre a Berlusconi, e dunque bisogna gridare subito al cemento, la cementificazione, il pericolo, eccetera. Per esempio Rutelli oggi dice: non dico di no, purché si tratti di una scelta innovativa per l'edilizia, e comunque ancora l'oggetto della discussione non è chiaro. Le voglio chiedere l'ultima cosa, Rimanimana, ed è questa: lei pensa che ci sia, nei confronti di questa questione del mattone, dell'ampliamento magari del coprire i balconi o cose di questo tipo, un atteggiamento un po' snobistico della sinistra, o veramente c'è il rischio invece che una liberalizzazione provochi degli scempi terrificanti?
C'è una rimozione delle proprie responsabilità, perché quando sono stati al governo, per esempio nella città di Roma, hanno varato le cosiddette centralità, che hanno afflitto e devastato il grande anello romano, e che non sono concluse, sono lì isolate, e che erano la volontà diretta di grandi imprese, neppure mediata dalla politica. E ora fanno il processo alle intenzioni, mentre invece il problema è di fare delle proposte veramente innovative che abbiano questa forza di trascinamento. Nella proposta possibile di venerdì sera, perché dare tutto per perso, tutto per pessimo, viziato?
Sì, certo,
è un'arroganza culturale ingiustificata, assolutamente ingiustificata, e che contraddice il senso comune, il buon senso. Vediamo, cerchiamo di influenzare, cerchiamo di usare.
Ma non diciamo un no pregiudiziale. La ringrazio, buona serata, grazie a Rimanimana. Andiamo a Milano da Luca. Buonasera.
Buonasera Cruciani, grazie.
Dica.
Allora, Rimanimana ha un po' anticipato quello che voleva essere il mio intervento. Io vorrei fare una premessa: non sono molto addentro dal punto di vista politico e di quello che è proprio la cultura politica del nostro paese, ahimè, forse è una pecca, ma io ho colto una cosa ultimamente, specialmente dal punto di vista della sinistra, la quale, indipendentemente da tutto, indipendentemente da qualsiasi tipo di iniziativa che voglia fare il governo, c'è subito un al lupo è tutto sbagliato. Domanda: ma se allora si continua a dire che tutto è sbagliato, io personalmente, ma forse perché ho perso io dei fili logici, non ho sentito una proposta però. Cioè, qualsiasi cosa che viene fatta viene giudicata, viene additata. Ma io mi aspetto che una sinistra dica, se le faccio un esempio proprio banale, Berlusconi dice voglio costruire le case sull'autostrada. Io mi aspetto che la sinistra dica no, sull'autostrada no, ma le facciamo di fianco. Esempio,
sì, no, ho capito. Lei dice è inutile gridare alla cementificazione di fronte ad una proposta peraltro annunciata in maniera stringata e nemmeno troppo spiegata. Qui c'è un difetto di base, naturalmente. Cerchiamo poi di agire politicamente per migliorare questa proposta. Se si pensa che la facilitazione delle licenze edilizie, l'aumento delle cubature, un nuovo piano edilizio sia una cosa che serve. Luca, la ringrazio. Andiamo a provincia di Chieti, da Luigi. Buonasera.
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 Poi naturalmente c'è anche la Lega che dice che ha l'unica preoccupazione che queste nuove case, quando ci saranno, chissà quando, di un futuro e ancora non chiarissimo piano edilizio, non vadano agli extracomunitari. Dichiarazione di Bossi di oggi. Importante è che non si diano agli extracomunitari. E vabbè, ognuno ha le sue priorità. Luigi, dica.
Sì, no, volevo riferirmi al Luca Barbareschi. In pratica la presenza di Barbareschi in Parlamento è il frutto della legge elettorale che abbiamo. È proprio tipico, perché se si fosse candidato e ci fosse stata la possibilità di esprimere la propria preferenza,
ma guardi, Barbareschi
fortemente che sarebbe stato.
No, questo non lo so, non lo possiamo dire, perché magari in un collegio uno contro uno, perché Barbareschi non potrebbe vincere contro un suo avversario in un collegio uninominale? Oppure perché non sarebbe in grado, secondo lei, di raccogliere qualche migliaio di preferenze? Questo è non lo possiamo sapere, no?
Beh, non lo possiamo sapere, comunque. Non
si può dire che la presenza di Barbareschi in Parlamento sia solo frutto della legge elettorale. Noi abbiamo criticato Barbareschi per questa intervista, poi non per...
Listini bloccati, l'importante è che riesce a stare nella posizione, diciamo, buona di questi listini.
No, su questo non c'è dubbio che lui è in Parlamento grazie a questa elettorale, a questa legge elettorale, come però tutti i parlamentari. Però non è che con un'altra legge possiamo già prevedere che Barbareschi è impossibile che entri in Parlamento, ha capito quello che voglio dire?
Questo
non lo so, non sottovaluto le capacità mediatiche di Barbareschi, che sono notevoli. Tra l'altro noi l'abbiamo semplicemente criticato perché un parlamentare non si può permettere, secondo me, di dire la Camera un parco buoi, inutile stare lì ad ascoltare i deliri dei deputati dell'Italia dei Valori, e perché poi non si può dire no, sono stato assente dal Parlamento perché devo girare la fiction della Rai e nello stesso tempo andare in teatro a recitare Gaber. TG5 titoli.
Berlusconi, l'Italia uscirà dalla crisi prima e meglio di altri, il governo sosterrà i meno fortunati. Ferruccio De Bortoli rinuncia alla presidenza della RAI. Il Papa in Campidoglio, Roma multietnica e tollerante ma nella legalità, ormai mi sento un po' romano, ha detto Benedetto XVI, Alemanno giornata storica. Obama cancella i limiti alla ricerca sulle staminali, da credente dice penso sia necessario alleviare le sofferenze, no alla clonazione umana, Vaticano critico. Padre e figlia accoltellati per strada a Torino, morto l'uomo, grave la ragazza, l'aggressore in cura ai servizi psichiatrici voleva rubare l'auto della vittima. 6 anni di carcere al gigolo che ricattò l'ereditiera della BMW Susan Klatten, in aula prima ha confessato, poi si è scusato. La bambola Barbie compie oggi i suoi primi 50 anni, ben portati come quelli del pupazzo di Topo Gigio che debuttò con Raffaella Carrà nel 59.
E va bene, sull'anniversario della Barbie, grandissima invenzione nonostante le recentissime polemiche sulla nocività di alcuni componenti, come sapete, prodotti in Cina, si chiudeva il TG5 e sentiamo invece come si apre il TG1.
50 anni fa la rivolta del Tibet che portò all'esilio del Dalai Lama, arrestate decine di monaci, la Cina vieta i contatti con l'estero. Berlusconi, crisi grave ma non produce miseria se prevale la fiducia. Rai, De Bortoli rinuncia alla presidenza. Visita del Papa in Campidoglio, Roma sia accogliente nel rispetto della legalità. Il sindaco Alemanno, giornata storica. Stupro della Caffarella a Roma, c'è un nuovo testimone. Il giudice deciderà ora se liberare i 2 rumeni arrestati. Torino difende la figlia al parcheggio, muore accoltellato, ferita alla ragazza, arrestato un uomo, forse psicolabile. Il razzismo e la tolleranza nell'America di Obama, Gran Torino, bel film di Clint Eastwood nella recensione di Vincenzo Mollica.
Bene, erano i titoli del TG1. Perché una proposta del governo non va rifiutata, mi scrive Roberto da Roma, o solo perché Di Silvio al massimo va migliorata? No, naturalmente no, Roberto, si può anche rifiutare in toto naturalmente una proposta, prima però va vagliata, perché se non si conoscono poi le coordinate è difficile sia rifiutarla che migliorarla. Era questo il senso di quello che diciamo prima. Giulio dalla provincia di Pistoia, buonasera Giulio.
Buonasera dottor Cruciani, è proprio di questo io volevo, diciamo, parlare, dare un pochino più di risalto a quello che lei poc'anzi ha definito il no pregiudiziale, cioè sembra che ci sia questa forma di accordo, quasi un cartello in questo diciamo contesto da parte dell'opposizione verso l'attuale esecutivo, cioè
prima si dice no, si punta i piedi, si pestano i piedi come bambini cattivi, magari si danno, però non c'è, magari oltre a una proposta, non c'è neanche il tentativo di dialogare un pochino più civilmente, stemperare i toni, no, di queste polemiche, oppure dire semplicemente, magari dire beh, vediamo un po' se non è una cosa veramente campata per aria o meno, cioè non c'è un tentativo.
Ma perché si ha l'impressione, Giulio, da parte di tutte le opposizioni, questo è anche, anche quando c'era il centrodestra l'opposizione, si ha l'impressione, secondo me profondamente sbagliata, che quando si è dall'altra parte, cioè fuori dalle stanze dei bottoni, o si grida o si attacca subito o si è, oppure non si esiste. Questa è la tipica reazione, diciamo, dalla Seconda Repubblica e poi di tutte le opposizioni, naturalmente poi aumentata dalla presenza di Berlusconi, eccetera, eccetera. Però da quando siamo nella cosiddetta Seconda Repubblica, dal 92-93 in poi, anche prima in realtà, ma insomma da quegli anni in poi, quando uno sta all'opposizione, il governo è un pericolo, è un disastro, la catastrofe, ogni cosa che si propone è sbagliata, altrimenti si ha la sensazione che se non si dice questo non si esiste. Questo è una perversione assoluta che esiste solo in Italia.
Esatto. Io poi magari ho fatto riferimento all'attuale contesto, però è uguale, giustamente lei ha evidenziato il panorama opposto. Magari l'unica voce fuori dal coro, se così la possiamo chiamare, è quell'entità strana che è la CGIL, perché lei magari dice di no a tutti, in modo particolare a questo esecutivo, però per fortuna ha detto di no anche all'esecutivo precedente, ma è l'unica voce fuori dal coro. Non so se per fortuna o per limiti che la stessa CGIL.
No, vabbè, difende il suo, tra virgolette, elettorato. La ringrazio, Giulia. Andiamo a sentire i titoli della 7.
6 milioni di disoccupati in più in Europa entro il 2010. Sono nerissime le previsioni dell'Unione, che chiede ai governi interventi forti e tempestivi. Al palo le borse europee. Milano la peggiore, trascinata al ribasso dai bancari. Voleva rubare un'auto, ma ha scoperto la proprietaria e lo uccide a coltellate. Poi ferisce gravemente anche la figlia sedicenne. Fermato a Torino, l'omicida era in cura per gravi problemi di salute mentale. Alla vigilia del 50° anniversario dell'invasione cinese del Tibet, Pechino manda i carri armati al confine del paese, inaccessibile in queste ore agli stranieri, oltre 100 i monaci arrestati. Ottavi di Champions, le tre italiane alle prese con l'infermeria, la Roma perde Sisigno, per 6 mesi Capitan Totti è sempre in dubbio contro l'Arsenal, la Juve
bene.
Sissoko. Che
si erano i titoli della 7, prima della pubblicità voglio sentire un altro ascoltatore, andiamo a Roma da Alessandro, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera.
Prego.
Senti, io sono un operatore di polizia municipale, mi occupo di edilizia, reati nel campo edilizio.
Perfetto, lei è l'uomo giusto.
Non appena ho sentito un po' di interventi.
Sì.
Ora è stato fatto un annuncio da parte del governo di un provvedimento che forse verrà poi emanato il prossimo Consiglio dei Ministri.
Sì.
Però se ne è parlato. Ora concentrarci su chi dice no, insomma, intanto concentriamoci su coloro che dicono qualcosa, no? Fa questa proposta. E io voglio ricordare a lei, agli ascoltatori, che al momento questi sono reati. Sono tutti reati, quindi di fatto questo, poi lo vogliamo chiamare come ci pare, è un condono bello e buono, tra altre cose fatto...
Mi scusi, in che senso? Perché qui abbiamo un sottosegretario che si chiama Mantovani, che è il sottosegretario, credo, che si occupa di queste cose, che si occupa di edilizia evidentemente, o ha qualche delega di questo tipo, che dice stiamo mettendo a punto il provvedimento su un'idea straordinaria del Presidente del Consiglio. Poi insomma, sai, i sottosegretari, soprattutto di Forza Italia, usano questo tipo di espressioni quando si parla di Berlusconi, per rilanciare l'economia del paese, un'idea che condividiamo e che certo darà un forte impulso, e conferma l'ipotesi di ampliare gli edifici residenziali del 20% e la possibilità di rottamare le abitazioni realizzate prima dell'89, abbattendolo e ricostruendolo con un aumento del 30% della cubatura fino al 35% se si usano tecniche di bioedilizia. Ora, secondo lei, che significa ampliare, possibilità di ampliare gli edifici residenziali del 20%?
Più di 15 giorni fa, in una settimana, io e una mia collega abbiamo fatto 4 sequestri. Ampliare vuol dire questo. A un certo punto ho una casa, ho per esempio una casa, naturalmente bisogna avere i soldi, quindi già si rivolge a una popolazione di un certo tipo, perché chi sta in una casa normale non lo può fare, quindi per fare questi interventi servono soldi. Praticamente io ho un giardino. giardino, no, io dico ho un giardino e ho le mura perimetrali della mia casa, praticamente sì, io sì, amplio questo, cioè prendo una parte del giardino, quindi allargo la mia casa.
Scusi, ma perché quindi, lei dice che sono reati, mi perdoni?
È reato.
Beh, adesso, se poi con una legge, se con una legge si consente, se con una legge si consente di ampliare del 20%, certo, non è più reato.
Infatti ho detto, al momento questi sono reati, è come se io rubo al supermercato, una legge dice che rubare non è più reato, e quindi però sempre rubare poi alla fine.
Sì, vabbè, adesso però lei gioca con le parole. Alessandro, un attimo solo, mi aspetti perché il suo intervento è molto interessante. Dunque, alle 20:11 ci ha chiamato Alessandro da Roma, che è un vigile urbano che si occupa di edilizia, il quale ci diceva, come è ovvio peraltro, ma ha fatto bene a precisarlo, che attualmente ci sono dei reati connessi all'ampliamento delle case. È evidente che se si infrangono delle norme di edilizia si va incontro al codice penale, e ci stava dicendo Alessandro proprio nei giorni scorsi abbiamo fatto dei sequestri. Dice sempre questo sottosegretario alle politiche abitative, con delega alle politiche abitative, l'abbiamo scoperto chi è sottosegretario alle infrastrutture, si chiama Mario Mantovani, signor Alessandro, che il piano sarà applicabile anche nei condomini se tutto il condominio opta per questa soluzione, cioè dire per esempio quello di alzare un piano. Le sembra possibile una cosa di questo tipo?
No, è impossibile, cioè dire questo. Poi alzare un piano è soltanto per chi abita all'ultimo piano, perché chi al piano terra che come ne usufruisce? E infatti molti nostri interventi intervengono addirittura noi con l'elicottero, qualche volta voliamo sopra e si possono vedere soltanto volando da sopra o attraverso delle forme di denuncia da parte di altri condomini. È chiaro che ne usufruisce soltanto uno,
certo.
si alza il 20%, ma quello che sta al piano terra.
E quando mai il condominio dà il via libera per una cosa di questo tipo? Mai?
Anche se lo dà, il problema lo dà, è sempre un reato, non è che si autorizza a fare un reato solo perché io lo autorizzo.
No, dico, adesso è un reato, adesso Alessandro, è evidente che se si cambiano le leggi non sarà più reato, no?
Certo, infatti devono cambiare le leggi, però volevo dire che nel corso del tempo alcune cose che una volta erano reati sono stati depenalizzati e era anche comprensibile, li hanno resi più facili, per esempio fare tramezzature dentro casa oppure fare un frazionamento dell'appartamento, sì, una volta sì, era una cosa che se si faceva era un reato, però in effetti non c'era un aumento di cubatura, io voglio una stanza, un bagno in più,
sì,
in effetti
certo,
basta
certo,
una dia con un costo veramente ridotto, con un intervento del proprio architetto, un progetto e lì finiva. E qui però si tratta di una cosa un po' particolare, cioè qui un aumento fantasioso del 20% è una cosa grossa, non è una cosa così. Ripeto, un conto sono un piano di edilizia, costruzione di case, quello poi si discute.
Sì, no, certo.
Ma io non dico niente.
Lei lo vede come un vero e proprio condono, insomma.
Questo
però
no,
non è inteso in questo modo, cioè non è inteso condonare le cose già esistenti, eh? Cioè,
no, no, le cose già sì, però tanto più è un condono per altre cose fatto, un'autocertificazione da parte di coloro che lo commettono, e quindi si figuri, cioè diventa, ma svilisce tutta quanta.
Quello bisogna vedere, quella è una proposta di Berlusconi messa giù in maniera piuttosto generica, quella di eliminare la procedura per ottenere questi ampliamenti, e comunque poi lei sa benissimo che bisogna passare attraverso le regioni, infatti ci sarà una legge cornice, una legge quadro e poi un intervento regionale. Ma per esempio, secondo lei in questo 20% di aumento di cubature ci può essere anche chiudere un balcone per fare certo, una stanza in più o cose di questo tipo?
È certo che chiudere un balcone aumenta la cubatura, è chiaro che chiudere il balcone utilizzando il solaio del piano di sopra, guardi che a volte sono balconi che non è che sono soltanto 3 metri quadri, ma sono balconi che sono enormi, uno si compra un appartamento con un terrazzo meraviglioso, se lo chiude, lì proprio c'è un aumento proprio di cubatura, ma insomma diventa...
Però lì ci sono anche delle norme in qualche caso ambientali o comunque dei vincoli anche paesaggistici in alcune zone, non è che si può andare contro questi, no?
Dei limiti di cubatura di zone, vengono da delle zone e dicono in questa zona si fanno le case, in questa si fanno gli uffici, il massimo della cubatura data al costruttore è questo e non ne può fare di più.
Ma qui si vuole aumentare la cubatura, ha capito qual è il principio Alessandro? La cubatura si vuole aumentare, lei insomma se lo mette in testa un po', il governo vuole aumentare la cubatura, questo è il punto. Lei dice prima è reato, certo, però il governo vuole che non sia più reato l'aumento della cubatura, ecco, insomma, per cui aumenta la cubatura, liberalizzare un po' la costruzione, questo è.
Guardi, se poi a un certo punto io cambio, vado a fare un'altra cosa, perché tanto poi è venuto l'intervento nostro, a te ci dobbiamo mettere lì col metro per considerare se è super o no, se è il 20%.
Sempre lavoro, sempre un lavoro di controllo,
sì.
Eh.
però diciamo l'autocertificazione stavolta non viene attraverso i nostri tecnici, ma viene attraverso i tecnici del
i periti di parte, le periti, allora, la famosa perizia giurata di cui ha parlato Berlusconi, la perizia giurata. Lei che pensa di questa perizia giurata? Come può essere? Perché qui siamo nel campo del mistero.
La perizia giurata, è chiaro che poi sì, la perizia giurata sì, se la fa, ognuno se la fa. Guardi, noi abbiamo un'esperienza, una casistica così particolare che veramente si potrebbe raccontare, si giura qualunque cosa, si giura, gli faccio una dia, giuro che il balcone lo lascio, balcone tempo 15 giorni il balcone si chiude, insomma, quindi le perizie giurate
immaginiamoci poi, al sud, per carità, non voglio, voglio dire niente sui nostri ascoltatori che ci chiamano dal sud, immaginiamoci al sud le perizie giurate, insomma, no?
Una cosa che può essere divertente, provi ad andare all'ordine degli architetti e chieda quanti architetti, perché in teoria potrebbero essere sospesi gli architetti se fanno, diciamo, presentano un progetto poi fasullo, dovrebbero essere sospesi, ma c'è tutto un giochetto anche di dimissioni date, che quindi prima fanno le case fatte male rispetto ai progetti, poi però ritirano e si dimettono perché non sono d'accordo, ma loro stessi poi l'hanno fatto.
Sono quelli che l'hanno fatto poi.
Poi dopo 15 giorni
ripresentano. E perché si dimettono? Sono dimissioni finte?
Sono dimissioni perché se non danno le dimissioni verrebbero coinvolti, bisognerebbe fargli lezione di domicilio, è un reato chiaramente, no? Sono conniventi nel reato.
Cioè è un trucco, le dimissioni sono un trucco per evitare guai.
Sono un trucco, ma dico un altro trucco in genere, guardi che la maggior parte dei reati edilizi colpiscono persone sopra i 70 anni, perché chiaramente questi reati si mettono sempre a nome della nonna, della zia, delle qualche parente che oramai non ha più problemi di carichi pendenti, non deve più fare magari che ne so, un concorso pubblico, non deve entrare da nessuna parte, per cui non ha problemi. Insomma, la materia è un po', bisognerebbe conoscerla, è un po' delicata.
No, certo, Alessandro, ma lei insomma ci ha fatto alcune osservazioni molto pertinenti, molto critiche anche, naturalmente, però da persona che conosce la materia. Alessandro, la ringrazio, magari siccome conserviamo sempre alcuni numeri di telefono quando ci interessa qualcosa, insomma, il suo lo possiamo conservare e magari anche utilizzare se lei fa piacere per ulteriori interventi. Andiamo con un ascoltatore da Roma, Antonello, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Ho sentito un po' a sprazzi, comunque sono passato da un vostro ascoltatore che diceva ma è scandaloso che io non possa fare la mia verandina.
Sì.
Al vigile urbano che diceva le cose sacrosante come dovrebbero essere.
E vabbè, la democrazia, insomma.
Perché è bello perché è Mario.
Certo.
Comunque, se l'intenzione, io non capisco bene cosa c'è al fondo di questo lancio del governo, perché se si vuole fare edilizia per chi ne ha bisogno, è un conto, organizzata. Se si vuole lasciar fare a tutti, come è successo fino ad oggi e come sta ancora succedendo, perché l'opposizione dice si vuole cementificare, lo stanno facendo ancora, ma non nei famigerati e tanto vituperati paesi del sud, a Roma, nelle borgate romane, nei paesi intorno a Roma, dovunque, è diventata, come è sempre stata, merce di scambio perché...
E a cosa si riferisce? Mi faccia qualche esempio concreto, se non capisco.
L'abusivismo
edilizio, lei dice.
È dilagante, tant'è che in alcune regioni hanno messo, nella regione Lazio c'è un, non so se è un assessore o comunque un funzionario che si deve occupare di questa cosa. Però adesso, a parte questi argomenti, l'edilizia residenziale per chi ne ha necessità. Nella regione Lazio hanno lanciato l'affitto permanente, come diceva prima l'architetto Fuxas, hanno suddiviso un certo numero di immobili in pezzettini, l'hanno demandato ai privati o alle cooperative, 30, 40, 20 alloggi per ogni cooperativa o per ogni società privata. Morale della favola, volevano sostituire lo IACP, perché lo IACP, lei sa bene che razza di carrozzone con tutte
le carrozze. Sì, però Antonello, non ci citi esempi che poi avrebbero bisogno di un approfondimento. Dove vuole arrivare con questo esempio del Lazio?
Fatto sta che questo tipo di sistema non funziona e non sanno come uscirne. Adesso ne aggiungono un altro elemento, quindi confusione su confusione.
Cioè lei dice non si può immaginare da parte del governo un piano casa senza tenere conto del fatto che le regioni ne propongono di continuo e sono tutti diversi l'uno dall'altro.
A rotazione, ognuno la recita come vuole, dalla 865 del 71 è tutto demandato alle regioni, giusto?
Sì,
quindi,
sì.
Allora, se ognuno se la canta a modo suo e qui non c'è un minimo di coordinamento, come finisce? Che nel marasmo ognuno fa come gli pare.
Sì, no, Antonello, lei ha perfettamente ragione, infatti alla fine tutti questi annunci fatti dal governo sul piano casa, eccetera, si devono confrontare con la dura realtà che è quella di una competenza regionale. Infatti il governo dice vogliamo fare una legge quadro così generale e poi i singoli interventi saranno comunque demandati alle regioni, e ci sono già regioni di sinistra che dicono no, noi non vogliamo fare niente, quelli di centrodestra come il Veneto che dicono noi siamo già pronti, anzi abbiamo già delle leggi fatte e così via. Poi io credo che in generale il governo sia in grado, se ha i soldi, se ha un piano, di avviare un piano, scusate la ripetizione della parola, di edilizia popolare. Anche qui c'è bisogno poi sempre della collaborazione sul territorio dei vari enti. È una questione molto confusa e c'è poca concretezza, come avete capito, nonostante i diversi interventi anche molto molto competenti. Il dottor Dario Ricolo è il presidente dell'associazione Giovani Notai. Buonasera.
Buonasera a lei, dottor Cruciani.
Allora, qui abbiamo letto oggi sulla stampa, devo dire, un bel articolo a firma di Rafael Zanotti in cui si prospetta, si immagina l'introduzione attraverso un emendamento, il 2 bis presentato dal senatore di AN Giuseppe Valentino, addirittura all'interno della discussione sul disegno di legge 1082, quello sulle disposizioni per lo sviluppo economico, insomma un solito emendamento infilato là dentro in cui, ed è abbastanza clamoroso, sentite bene, sarebbe modificato l'esito di un concorso, fondamentalmente di un singolo concorso, quello per i notai, in cui si abbassa la soglia di ammissione agli orali, però vale solo per il 2004 e dunque una serie di persone che erano state bocciate e non erano state ammesse all'orale potrebbero rifare l'orale. Ora, uno potrebbe dire, bene, si abbassa la soglia di accesso, già sarebbe una semifollia farlo dopo, però per tutti i concorsi notarili, non per un solo concorso. Mi spieghi bene, Ricolo, se fosse così sarebbe incredibile.
Assolutamente incredibile, ma io ho reagito con altrettanto stupore di quello che lei sta rappresentando ai radioascoltatori e con la stessa sorpresa che nell'articolo della stampa al quale faceva riferimento il giornalista fa uso di un sentimento di assoluto stupore. È lo stesso sentimento col quale ho reagito io a questa notizia, che ho appreso a mia volta dagli organi di stampa. È un provvedimento che non c'è dubbio che seppure possa, volendosene dare una lettura di buona fede, essere agganciato ad una certa spiegazione tecnica, se vorrà l'annoierò con la possibile spiegazione
tecnica. Cioè, perché c'erano stati dei ricorsi, però
ma
quelli
guardi,
ci sono sempre i ricorsi nei singoli concorsi, perché
sì,
proprio concentrarsi
realtà,
sul 2004 è quello che stupisce.
Perché questo concorso si pone sostanzialmente in un momento di passaggio tra leggi, perché c'è un decreto legislativo del 2006 che è intervenuto a riformare tutta la materia del concorso notarile, che pone alcuni problemi di diritto intertemporale, quindi di passaggio delle leggi nel tempo, per cui già su questioni tecniche che credo siano in qualche modo alla base dell'iniziativa del Parlamento c'è stato un intervento del TAR che a mia notizia ha dato accesso almeno ad una candidata agli esami orali di questo concorso proprio sulla base di questo equivoco tecnico che in qualche modo questo provvedimento, a quanto mi pare di capire, mirerebbe a porre rimedio. Ora è chiaro peraltro che
no, però adesso al di là di questa spiegazione tecnica, che sicuramente giustifica un intervento di questo tipo, c'è sempre dietro un intervento di questo tipo c'è sempre una spiegazione, diciamo, formale, no? Diciamo la verità, perché non ci può non essere,
dubbio,
no?
Il dato è indubbiamente questo. Cioè,
ora, perché
anche
perché
se
si vuole insistere, mi scusi, le faccio questa domanda: perché si vuole cambiare l'esito del concorso del 2004? C'è qualche motivo? C'è qualche personaggio dentro? Qualcuno che deve passare per forza?
Chiaramente non lo so, non so, non ho un'informazione puntuale sul punto. Voglio dire che il mio stupore si accompagna anche ad un sentimento di, non voglio dire rabbia perché sarebbe forte, ma di stizza in qualche modo, perché non c'è dubbio che anch'io sono stato e di recente candidato di un concorso molto serio, molto rigoroso, che deve selezionare pubblici ufficiali che quindi che hanno un ruolo di assoluta imparzialità nella società civile, e quindi è un concorso che deve svolgersi secondo canoni di massima trasparenza, di massima limpidità, ed è peraltro l'esperienza mia diretta ed indiretta, perché sono marito di una candidata, amico di moltissimi candidati e so con quali sacrifici si affronta questa vicenda concorsuale. Vedersi cambiare le regole del gioco in corso d'opera, non c'è dubbio che è un fatto che va stigmatizzato.
Senta Ricolo, alcuni blog di notai o aspiranti notai eccetera parlano della presenza di alcuni personaggi, diciamo di alcune persone, di alcuni candidati, diciamo tra virgolette pesanti, che farebbero pressione e che sarebbero alla base di questo emendamento. È possibile una cosa di questo tipo?
Ma guardi, è la lettura più squallida che se ne può dare. Mi rendo conto che, data l'anomalia della vicenda, è legittima una riflessione di questo tipo. C'era chi diceva che a pensar male si fa peccato, ma spesso si ha ragione. Io assolutamente non ho elementi per avallare una lettura di questo tipo.
Ho capito. Comunque sarebbero...
Ho capito benissimo.
Ricolo, la ringrazio, c'è la borsa adesso. Comunque, i ripescati da questo emendamento rispetto al concorso del 2004 che aveva visto la vittoria di 187 persone sono 66, sarebbero 66. Naturalmente se questo emendamento passa e se poi questi passano l'orale, cioè gli ammessi all'orale, poi bisogna passare all'orale naturalmente. Andiamo a sentire i titoli del TG2.
La crisi è grave ma passerà, dice Berlusconi, che promette aiuteremo i meno fortunati. Non bisogna cambiare abitudini, aggiunge il Presidente del Consiglio giù le borse, ma secondo la Banca Centrale Europea ci sono segnali positivi. Torino, giovane accoltellata in strada, un uomo e una figlia sedicenne, lui muore e lei rimane ferita, fermato l'aggressore, era in cura per problemi mentali, forse un raptus o un tentativo di rapina. Entro domani la decisione sulla scarcerazione dei due romani accusati dello stupro della Caffarella, c'è un super testimone, un medico che avrebbe visto i due nel parco. Scarcerato per motivi d'età, l'uomo che 2 anni fa uccise il genero davanti alla figlia, voleva i miei soldi, ha detto al TG2, è tornato a vivere vicino alla donna che ora ha paura. Barack Obama ha rimosso i limiti alla ricerca sulle staminali embrionali introdotti da Bush, ha ribadito il no alla clonazione umana per fini riproduttivi. Critiche dalla Chiesa. Visita ufficiale di Benedetto XVI in Campidoglio, Roma, capitale multietnica, dice il Papa, saprà trovare la forza per esigere legalità e respingere ogni forma di intolleranza e discriminazione.
Va bene, erano i titoli del TG2. Un ascoltatore mi scrive, chieda subito scusa per la frase immaginate al sud la perizia giurata. Un altro ancora, non è corretto che il conduttore affermi con ironia, figuriamoci le perizie fatte a Napoli. No, io ho parlato delle perizie fatte nel meridione d'Italia. E un altro ascoltatore che mi fa notare, Monza e Brianza, la polizia municipale chiamata per un presunto abuso edilizio, inizialmente non verificò alcun aumento della cubatura, ma casualmente scoprì intercapedini perimetrali di ben 3 metri, molto astutamente camuffate da pareti in cartongesso facilmente rimovibili. Un altro ascoltatore, beh certo, questo per dire che anche al nord, soprattutto Monza e Brianza, come ci scrive questo ascoltatore, si possono fare abusi, su questo non c'è dubbio. Voglio rispondere agli ascoltatori che mi dicono di chiedere scusa per il riferimento a Meridione, non c'è dubbio nemmeno, non si può nemmeno negare che ci sia maggiore abusivismo edilizio, ci sia stato nel corso degli anni nel Meridione d'Italia per una serie di motivi. Qui, siccome non usiamo il politicamente corretto, lo possiamo dire tranquillamente. Andiamo agli ascoltatori, che sono tanti e non c'è moltissimo tempo. Andiamo allora al primo, mi sembra che fosse... Allora, vediamo un po'. Giulio d'Arezzo. Giulio, buonasera.
Buonasera, mi sente?
La sento, dica.
Bene, senta, io, se possibile, desideravo spendere qualche parola ancora riguardo il limite dell'età pensionabile.
Sì.
Ecco, allora le spiego subito. Io sono un pilota civile che non più di un mese fa sono stato praticamente costretto ad andare in pensione in quanto ho compiuto 60 anni di età.
Sì, perché la sua categoria prevede il fatto che lei vada in pensione a 60 anni.
Oh, ecco, e qui è il punto. Cioè, in pratica noi siamo un po' controcorrente. Qui si discute tanto sull'età pensionabile delle donne a 65, eccetera, eccetera. Noi invece, la maggioranza, almeno di noi, vorrebbe continuare a lavorare, ma è costretto ad andare in pensione a 60 anziché a 65.
E negli altri paesi europei come funziona per i piloti?
Ed è qui che la volevo portare, proprio in questo. Praticamente l'ICAO, che è l'ente europeo, già da anni ha portato l'età pensionabile per i piloti, e vada bene per piloti, qui si intende, piloti che volano su aeromobili con passeggeri a pagamento. Quindi non parliamo di piloti.
Sì, no, ho capito, insomma.
Benissimo, allora a questo punto ha portato l'età pensionabile per l'Europa, sto parlando, a oltre 60. L'Italia è l'unica nazione in Europa, perché la penultima era la Francia, che a novembre ha portata a 65 anni, è l'unica che è rimasta a 60 anni, disubbidendo o non, perlomeno non...
Non adeguandosi al resto d'Europa. Non credo che ci sia una obbligo da parte dell'Europa per quello che riguarda i piloti. Comunque Giulio, guardi, naturalmente il problema dell'Italia non sono i piloti civili, naturalmente, che sono un'estrema minoranza, per carità, anche là bisogna andare a vedere se le cose sono fatte bene. Tutto il resto della popolazione, però lei dice un piccolo esempio riguarda noi piloti, che siamo costretti ad andare in pensione a 60 anni, mentre gli altri piloti europei possono rimanere chi ha 62, 63, 65. Mario da Como, buonasera.
Buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Io la chiamavo per il tema del giorno. Volevo così portare un po' l'attenzione sull'autocertificazione. Non siamo certamente famosi in Italia per essere degli amanti del rispetto delle regole. Questa mi sembra un'altra forma tipica di un liberismo sfrenato, di togliamo ogni lacciuolo, togliamo ogni regola, ognuno faccia un po'.
Non lo so, ancora non abbiamo certezze, però pare che su questo Berlusconi sia abbastanza convinto. Una certificazione di conformità da rendere con perizia, sto leggendo un articolo del Corriere della Sera di sabato, se non sbaglio, o di domenica, da rendere con perizia giurata da parte di un tecnico, al posto del permesso a costruire, per le nuove costruzioni, ma anche nel caso dell'aumento di cubatura. Nella sostanza sarebbe un architetto o un ingegnere su incarico del privato, e assumendosi le responsabilità anche penali della dichiarazione, a sostituirsi agli attuali uffici comunali di edilizia, una norma che taglierebbe drasticamente i tempi per costruire e che potrebbe essere varata già la prossima settimana. Non è una cosa da poco questa, Mario?
Infatti, ma già oggi con le regole, con le commissioni edilizie c'è poco rispetto del territorio e ci sono appunto abusi edilizi, li abbiamo sentiti poco fa, lo diceva lei, da Monza fino al sud Italia, no?
In questo caso lei dice
insomma il rischio, io non contesto il fatto di poter aumentare del 20, del 30% le cubature, oddio, potrebbe anche essere un'idea,
però lei dice nel rispetto la perizia giurata, anche se poi ci sono delle conseguenze penali, a parte che appunto bisogna li voglio vedere quelli che si assumono le conseguenze penali con una perizia giurata, insomma è tutto da vedere se poi le cose potrebbero filare così lisce. La ringrazio. Roberto da Padova, andiamo un po' più veloci, voglio fare tutti gli ascoltatori in onda. Roberto, dica.
Sì, buonasera. Allora, Cruciani, una delusione, perché questi politici secondo me si stanno manifestando ancora incapaci. Berlusconi arriva come un apprendista stregone a proporre una cosa che non sa neanche bene lui dove arrivare, perché non sappiamo ancora niente e anche lui sta approcciando qualcosa. Dall'altra parte una sinistra che potrebbe avere l'occasione per dare un segnale serio di come alternativamente proporsi a Berlusconi e non coglie l'obiettivo di essere analitico, come potrebbe essere quel vigile di prima che lei ha tanto citato come attento e preciso nel mettere in evidenza le problematiche che vengono fuori da un'applicazione di questa, diciamo così, ampliamento dello spazio edificabile all'interno di un'abitazione. Per cui secondo me questa è una sconfitta della politica ancora una volta, siamo meramente messi qui, ma le altre che crisi solo economica.
Vabbè, vediamo Roberto, però vediamo poi le cose concrete. Prima in Italia si fa il contrario, si annunciano le cose e poi si va a scoprire magari in 10 giorni che o c'è poco oppure ci si perde nei dettagli e non si arriva poi alla ciccia, alle cose concrete. Vediamo venerdì in Consiglio dei Ministri se ci sarà una normativa, di che tipo sarà questa normativa sull'edilizia, e poi potremo dare un giudizio sull'efficienza o meno della politica. Giuliano da Perugia. Giuliano, eccoci, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Il tema di questa sera naturalmente è quello che anche l'ultimo ascoltatore ha trattato. Io sono un architetto, mi occupo di urbanistica ed edilizia e anche vigilanza edilizia in un comune dell'Umbria. Quindi posso parlare dando un contributo legato un po' anche alla mia esperienza. Allora, in Umbria, non per interventi come quelli che il governo sta già così prefigurando, ma per interventi meno importanti, c'è già una legge che consente ai professionisti di fare una autocertificazione, una perizia giurata, sostituendosi praticamente a tutta l'istruttoria che poi fa il comune.
In quali casi, per esempio?
Beh, nei casi di DIA, nei casi di interventi che non sono naturalmente di questo aumento di volume, che come diceva l'ascoltatore Alessandro, al momento ha ragione lui, sono reati, ma sarebbero superati da questo, però interventi molto più leggeri. E nonostante questo, io posso dire che la mia personale esperienza è un comune medio di questa regione, l'Umbria, nessun professionista, architetto, ingegnere, geometra che sia, si azzarda, tra virgolette, a fare questa autocertificazione, perché al momento il ginepraio di leggi, di norme, regolamenti e tutto quello che c'è, dall'ARPA all'ASL, ai vigili del fuoco, ai regolamenti edilizi comunali, a quelli provinciali, a quelli regionali, eccetera, dà una sicurezza al professionista di poter firmare a cuor leggero una.
Beh, è quello che dicevo prima io. Io voglio vedere un architetto, un ingegnere, eccetera, che fa una perizia giurata con conseguenze poi penali. Dovrebbe essere qualcuno che conosce la regolamentazione e le regole talmente bene che si sente sicuro di firmare una cosa di questo tipo. Lei me lo conferma, Giuliano?
Glielo confermo, le dirò di più, che anche a livello di committente, cioè di privato che vuole
ci si fida più magari di chi conosce le regole comunali. Che...
Guardi, le aggiungo un aspetto anche molto più pratico, se vogliamo. Per un privato il quale si fa riportare a casa dal suo professionista la licenza edilizia, il permesso a costruire, diciamo, del comune, firmato, timbrato, eccetera, è molto più appagante, anche molto più in diritto di richiedere, diciamo, le sue competenze, perché dice, vedi, è stato attestato e chiarito e definito da un altro ente che dice che tutto è fatto bene. Questo è anche più, come dire, gratificante sotto molti aspetti.
No, ma non c'è dubbio. La ringrazio, Giuliano. Con Silvio da Milano e Claudio dalla provincia di Firenze, se vogliono ci sentiamo domani. Ci sentiamo 18:30 domani, La Zanzara. Ciao.
La Zanzara.